Buonasera, il 7 ottobre del 1950 40.000 uomini dell'esercito di liberazione popolare cinese attaccano da 8 direzioni diverse la città di Chimando nel Tibet orientale. Il piccolo esercito del paese delle nevi di 8.000 unità viene sbaragliato e così l'inizio dell'occupazione militare del Tibet da parte della Repubblica Popolare Cinese che dura ancora oggi. Di questo si parla stasera a Zarathustra, al microfono Alberto Maio, regia Silvia Fava. Ne parliamo con Carlo Buldrini, autore di Lontano dal Tibet, storie da una nazione in esilio, edito da Lindau, la lettura che vi consigliamo questa settimana. Buonasera Buldrini.
Buonasera.
Buldrini, giornalista che quei luoghi li conosce bene. Allora, oggi qual è la situazione lì in Tibet? Abbiamo visto le immagini di queste ultime settimane, queste ultime giornate di repressione, ma socialmente, militarmente, qual è la situazione in Tibet?
Ecco, allora lei ha citato questo famoso 7 ottobre 1950, che è l'inizio dell'invasione. Poi c'è un'altra data importante, che è il 10 marzo 1959. In questo giorno l'intera popolazione di Lhasa, la capitale del Tibet, si solleva contro questa occupazione. I cinesi, che erano già ovviamente in Tibet, bombardano il luogo dove il Dalai Lama seguiva la sua meditazione, e il Dalai Lama quella notte fugge in India. Allora, che cosa succede? Che il 10 marzo ogni anno c'è questo anniversario di questa insurrezione. Il 10 marzo di quest'anno c'è stato questo movimento in Tibet, che è stato represso nel sangue dai cinesi. Allora, qual è la situazione adesso? Adesso la situazione è questa, che il Tibet è stato invaso dalla popolazione di etnia Han. Cioè dire che dopo, praticamente questo colonialismo avviene in tre fasi. La prima fase è quella della collettivizzazione. C'è una fase successiva dal 66 al 76 della rivoluzione culturale, e con gli inizi degli anni 80, con Deng Xiaoping, inizia quella che il Dalai Lama chiama l'aggressione demografica. Cioè dire, in Tibet oggi ci sono, in quello che era il Tibet etnico, ci sono 8 milioni di cinesi e 6 milioni di tibetani.
Cioè, allora, la popolazione tibetana rischia la scomparsa per diluizione.
Per diluizione, esattamente. Allora, questa cosa qui, e con la ferrovia Golmud-Lhasa, cioè praticamente da Pechino a Lhasa adesso si arriva in Tibet in treno, e questa ferrovia porta ogni giorno 4.000 cinesi a Lhasa, molti di questi sono turisti, molti rimangono. Allora, in questo momento, in questo 10 marzo, i tibetani hanno sentito che era il loro momento di gridare disperatamente questa loro sofferenza, e l'hanno fatto anche in vista delle Olimpiadi, cioè dire che tutto il mondo oggi è concentrato sulla Cina, e loro hanno usato questa amplificazione della protesta data dalle imminenti Olimpiadi.
Proprio su loro è la prossima domanda che vogliamo farle. Loro sono dei monaci, delle sì. Persone che tutti noi siamo, nel nostro immaginario, sono uomini che tendono al trascendente, eppure scendono in strada, fanno le manifestazioni e prendono le manganellate. Perché sono dei monaci i protagonisti di questa rivolta?
Ecco, qui anche è da capire, noi abbiamo un'idea di monaci che vanno sulle montagne a meditare, non è così. Nell'87-88 ci sono state a Lhasa tre grandi rivolte. Io ho parlato con quello che allora era, diciamo, il ministro degli esteri del governo tibetano in esilio, e lui mi ha spiegato bene perché avviene che sono i monaci a partire per primi. Anche quest'anno sono stati monaci, il 10 marzo, che dal monastero di Drepung si sono recati nel Barkor, che è il cuore della città vecchia, hanno percorso questo circuito sacro gridando Bodrang Zen, che significa Tibet libero, Tibet indipendente, e tutta la popolazione laica gli è andata appresso. E lì è iniziata la sommossa. Allora, perché questi monaci? Perché ai monaci buddisti in particolare, sta molto a cuore la sofferenza della popolazione. Questa è la prima cosa da capire. La seconda cosa da capire è che per i monaci è più facile organizzarsi. Cioè dire, in questo regime poliziesco che vige in Tibet e a Lhasa in particolare, un assembramento di poche persone viene immediatamente individuato dalla polizia e sgominato. Invece nelle scure celle dei monasteri i monaci hanno la possibilità di parlare, di organizzarsi e non solo. Questo percorrere il circuito sacro in senso orario è una delle pratiche religiose tibetane, ma mentre il recitare mantra, il fare offerte ai monasteri, il far girare i mulinelli da preghiera sono tutte pratiche individuali, invece questo percorrere assieme il circuito sacro è una dimensione collettiva. Allora basta gridare uno slogan politico all'interno di questa pratica religiosa, che la pratica religiosa assume una dimensione
Quindi un modo in
politica.
cui le informazioni, l'organizzazione può correre di bocca in bocca, si può comunicare e organizzare. Facciamo una pausa, poi proprio di comunicazione torniamo a parlare perché l'abbiamo accennato all'inizio. Le Olimpiadi, una occasione per far parlare di sé, per portare l'attenzione sul Tibet. 3 minuti e poi torniamo.